Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto, per essere insieme. Abbiamo iniziato proprio ieri a studiare il libro dell'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia. Abbiamo detto che nei Vangeli abbiamo solo la prima metà della storia e quindi abbiamo bisogno del libro dell'Apocalisse perché esso è la sua conclusione. Ma dobbiamo lasciare che lo Spirito Santo ci faccia da unico maestro. Questo libro, infatti, toglie il velo, così che possiamo vedere Cristo nella sua manifestata bellezza, nella sua potenza, nella sua gloria. Esso non ci comunica un segreto, ma ci rivela il segreto, ci dà la spiegazione del mistero e, come vedremo domani nei prossimi versetti, viene definito una profezia. Quando un cristiano dice di non capire il libro dell'Apocalisse, ho qualche perplessità, perché questo libro ci è stato dato affinché potessimo conoscere i misteri del regno di Dio. Vi rileggo il primo versetto letto. Rivelazione di Gesù Cristo, che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. Il termine all'inizio del versetto, per mostrare, significa attraverso immagini, simboli, rappresentazioni dirette e indirette, mentre ancora che egli ha fatto conoscere vuol dire che per mezzo di simboli ci viene rappresentata la realtà. Dobbiamo riconoscere che Pietro ci ha dato una grande regola per l'interpretazione della profezia. In Seconda Pietro 1, al versetto 20, leggiamo infatti queste parole. Sappiate prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura proviene da un'interpretazione personale. Ciò ci insegna che non dobbiamo interpretare un singolo testo da noi stessi, ma alla luce dell'intera parola di Dio. Ricordiamoci che il linguaggio figurato dell'Apocalisse rappresenta dei fatti concreti. L'espressione «per mostrare ai suoi servi le cose» ci assicura che quanto Giovanni ci dice non ha la consistenza di un sogno etereo ed effimero, ma che in questo libro ci vengono descritti con concretezza dei fatti reali. Qualcuno mi potrebbe chiedere che cosa significa il termine «le cose». Si può affermare che le cose siano dei simboli di situazioni concrete e reali, quindi sono realtà. Ogni qualvolta Giovanni usa un simbolo, ci farà capire chiaramente se si tratta di un simbolo. Ne siamo sicuri perché la realtà è molto più grande del simbolo stesso. Infatti esso ne è solo una piccola rappresentazione. Mentre ancora l'espressione «che devono accadere» ha in sé il significato di urgente necessità, di assoluta certezza. È da sottolineare che la frase «in breve», tradotta tra «breve» nella nostra versione, ha per noi una connotazione molto importante, è un'espressione ricorrente nella scrittura ed ha anche il significato di «prontamente» o «imminente». Vuole dire che quando il giudizio comincerà, avrà luogo in fretta, senza lunghe attese. Ciò significa, amici, non solo che il Signore ritornerà fra breve, ma che quando ritornerà, le cose di cui si sta parlando avverranno prontamente, con grande rapidità. Il suo giudizio si compirà in un breve periodo di tempo. Giovanni ci sta dicendo che è la rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli ha dato. Vorrei attirare la vostra attenzione sulla successione delle cose. La rivelazione ha origine con Dio, fu data a Gesù, che l'affidò al suo angelo, che la diede a Giovanni, per mezzo del quale essa raggiunge i suoi servi. Essi possono così venire a sapere cosa accadrà. Questa è la strada per mezzo della quale la rivelazione ha raggiunto voi e me, proprio oggi. Nel versetto secondo, che ora leggo, vi troviamo il metodo della rivelazione. Esso dice, «Egli ha attestato come parola di Dio e testimonianza di Gesù Cristo tutto ciò che ha visto». Giovanni dichiara di essere testimone oculare della visione e di ciò che gli dice ce ne ha fatto una rappresentazione. Per darne un'immagine concreta, potremmo dire che il libro dell'Apocalisse è come un programma televisivo. Anzi, fu il primo programma televisivo in assoluto ed è uno di quelli che tutti voi dovreste vedere. Infatti, Giovanni non solo udì, ma vide anche. E come sapete, tutti questi sono i due sensi attraverso i quali noi possiamo ricavare le nostre informazioni. Sinceramente, talvolta ci sono descrizioni che potrebbero far pensare di poterne sentire anche il profumo, e forse a Giovanni è veramente capitato. Nel terzo versetto di Apocalisse, capitolo 1, potremmo dire di poter vedere la beatitudine che si prova con lo studio della parola di Dio. Esso dice, «Beato chi legge, e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino». Questo versetto, come ho detto, ci fa vedere la felicità che deriva dallo studio biblico. E pensate, questa è la prima delle sette promesse di beatitudine che si trovano nel libro dell'Apocalisse. Questo versetto dice «Beato chi legge». sia chi legge che chi ascolta sarà benedetto. Inoltre, una benedizione viene non solo dalla lettura, dall'ascolto, ma dal farne tesoro. Credo che tutti coloro i quali si inoltreranno con un sincero interesse nella lettura dell'Apocalisse riceveranno una benedizione speciale. Sono certo di questo perché è ciò che Giovanni dice. L'espressione «perché il tempo è vicino» non significa necessariamente che le cose che sono descritte alla fine del libro stiano accadendo ai nostri giorni, ma significa che con l'inizio della Chiesa, cioè il giorno della Pentecoste, ebbe inizio il ministero del Signore Gesù nei cieli, della cui gloria avremo una visione in questo capitolo. Quindi, per prima cosa, siamo portati a considerare questa sua posizione, questo suo ruolo, e poi saremo portati direttamente a considerare gli eventi del futuro. Nel quarto versetto di Apocalisse 1 ci vengono descritti inizialmente i saluti dell'Apostolo Giovanni e successivamente la manifestazione del Signore Gesù Cristo nella gloria del cielo. Giovanni, alle sette chiese che sono in Asia, grazia a voi e pace da colui che è, che era e che viene, dai sette spiriti che sono davanti al suo trono. Abbiamo letto Giovanni alle sette chiese che sono nell'Asia. Questo è un saluto indubbiamente meraviglioso, ecco perché. Il termine Asia comprende una gran parte di quella che generalmente si chiama Asia Minore o Turchia. Notiamo che Giovanni non mette nessun titolo davanti al suo nome all'inizio. Questo ci fa capire che egli doveva essere ben noto in quel tempo alle chiese di quel territorio. Sappiamo che era stato vescovo della chiesa di Efeso e che probabilmente ebbe la cura di tutte le chiese in quell'area, prima di essere incarcerato e mandato nell'isola di Patmos. Desidererei attirare la vostra attenzione e considerare il significato del numero 7. In questo versetto sono menzionate sette chiese e sette spiriti, ma il numero 7 ha un significato particolarmente religioso nella parola di Dio, che era chiaro per la gente di allora, ma che a noi più delle volte è totalmente estraneo. Nella nostra società moderna e consumistica si dà importanza ai numeri del lotto o dell'enalotto, del bingo, oppure ancora nel gioco d'azzardo o nella superstizione, ma non siamo più abituati ad attribuire un significato religioso ai numeri, mentre nella parola di Dio il numero 7 ha un'importanza rilevante. Il numero 7 non denota solamente la perfezione, ma bensì la completezza, anche se talvolta, ma non sempre, la completezza è indice di perfezione. Il 7 parla di ciò che è completo, di ciò che è rappresentativo. Infatti il numero 7 è spesso posto in relazione col patto e i rapporti di Dio con Israele. Basti ricordare, per esempio, che il sabato, la circoncisione, l'adorazione sono tutti imperniati sul settimo giorno. Scorrendo la parola di Dio, si può notare che Gerico fu accerchiata per sette volte. A Naaman, un comandante dell'esercito del re di Siria, venne richiesto di immergersi nel Giordano per sette volte. Vi furono sette anni di abbondanza e sette anni di carestia al tempo di Giuseppe in Egitto. Nebuchadnezzar impazzì per sette anni. Ci sono sette beatitudini nel Nuovo Testamento. Ci sono sette richieste nella preghiera del Padre Nostro. Sette sono le parabole in Matteo al capitolo 13. Sette sono le vivande che sfamarono la moltitudine. Gesù parlò sette volte dalla croce. Così, dopo questi numerosi esempi, senza citarne degli altri nel libro dell'Apocalisse, il numero 7 non può essere ignorato, considerato accidentale. Quindi il numero 7 è il numero chiave del libro. Qui, nel versetto 4, Giovanni scrive alle sette chiese. Magari qualcuno che mi sta ascoltando mi potrebbe chiedere: ma c'erano altre chiese in Asia? La risposta è sì, sappiamo che c'erano altre chiese a quel tempo, come ad esempio quella di Colosse, di Mileto, di Erapoli, di Troas e ancora in molti altri posti. Ma a Giovanni fu chiesto di scrivere solo a sette chiese particolari perché ci venisse data la storia completa della Chiesa sulla Terra ed esse, come potremo vedere, rappresentavano le chiese simbolo. Il termine Asia si riferisce alle province che comprendono la Lidia, la Misia, la Caria e parte della Frigia. Non certo a tutta l'attuale Asia, neppure si riferisce all'Asia Minore. Questo termine infatti nacque intorno al 400 d.C. Le parole «la grazia sia con voi» e «la pace», queste parole appunto esprimono i saluti espressi con termini tipici greci ed ebraici. La pace scaturisce dalla grazia, e la grazia oggi è la sorgente di tutte le nostre benedizioni. Il libro dell'Apocalisse ci rivela la grazia di Dio ed anche la sua pace. Non dobbiamo essere necessariamente spaventati quando si studia questo libro, perché noi possiamo avere la pace di Dio nei nostri cuori. E l'espressione da colui che è, che era e che viene, e dai sette spiriti, beh, questa espressione porta direttamente davanti a noi la rappresentazione della Trinità. I sette spiriti si riferiscono allo Spirito Santo e alle sue caratteristiche che ci vengono descritte nel libro di Isaia, al capitolo 11, versetto 2. Leggiamolo. Lo Spirito del Signore riposerà su di Lui, Spirito di saggezza e di intelligenza, Spirito di consiglio e di forza, Spirito di conoscenza e di timore del Signore. Come abbiamo letto, ci sono elencate sette qualità. Riposo, saggezza, intelligenza, consiglio, forza, conoscenza e timore, che significa non paura, ma rispetto. Oltre a tutto ciò, è probabilmente anche in relazione coi sette candelabri accesi che vedremo più avanti. I termini che è, che era e che viene enfatizzano l'immutabilità, l'eternità di Dio. È interessante notare che in questo passo vengono menzionati tutti i membri, le persone della Trinità. Gesù Cristo, il Dio Figlio, i sette spiriti, lo Spirito Santo e colui che è, che era e che viene, il Dio Padre. Ci sarebbe molto ancora da dire, ma proseguiamo con la lettura del quinto e del sesto versetto di Apocalisse, capitolo 1, che dicono: «E da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra, a Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti del Dio e Padre suo, a Lui sia la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen». In questi due versetti abbiamo i titoli che sono stati dati al Signore Gesù Cristo, e guarda caso, ne abbiamo proprio sette. Il primo è il testimone fedele. Gesù Cristo è l'unica fonte sicura che testimonia dei fatti di questo libro. Egli infatti testimonia di se stesso e dei fatti che riguardano Lui. Sarebbe difficile, se non impossibile, credere in questo modo a un'altra persona. Possiamo tranquillamente credere al Signore Gesù. Il secondo è il primogenito dei morti. Il termine greco ha a che vedere con la risurrezione, ed infatti egli è il primo risorto dalla morte senza più ritornare a morire. Egli fu l'unico che ritornò dalla morte in un corpo glorioso, facendosi vedere da più di 500 persone. Nessun altro ne è mai ritornato, ma i suoi, cioè coloro che hanno posto in lui la loro fede, faranno la stessa esperienza. E ciò si realizzerà al rapimento della Chiesa, che sarà prossimo, come si può leggere nella prima lettera ai Tessalonicesi, al capitolo 4, versetto 14, che dice: «Infatti, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati». Il terzo titolo è il principe dei re della terra. Questo ci presenta il suo ruolo futuro nel millennio, qui sulla terra. Come leggiamo nella lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Filippesi, al capitolo 2, dal versetto 9 all'11. «Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato, e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre». Il quarto titolo è «Colui che ci ama». È stupenda questa espressione, perché essa ha il senso dell'attualità, di adesso, in questo momento. Sì, amico, amica, chiunque tu sia, qualunque possa essere la tua vita, Gesù ti ama, ti ama. Ti ama così come sei, con tutti i tuoi peccati, e desidera che tu lo accetti come tuo Salvatore e credi in Lui. Desidera cancellare i tuoi peccati, desidera renderti una persona nuova. Non ti interessa questo amore? Dalla risposta che darai a questa domanda determinerai la condizione e il luogo dove passerai l'eternità. Da parte mia ti invito con tutto il cuore a non rifiutare quest'amore, ma ad accettarlo in questo stesso momento. Ma se tu mi ascolti ed hai già posto la tua fiducia in Gesù, questa affermazione ti darà la forza necessaria per superare le difficoltà, perché essa enfatizza il suo costante atteggiamento verso di te. Sì, veramente non dobbiamo temere nulla leggendo il libro dell'Apocalisse, perché Egli ci ama, Egli ti ama e ti amerà per l'eternità. Il quinto titolo è «Colui che ci ha liberati dai nostri peccati col suo sangue». Il sangue di Cristo, di cui ci ha parlato in questo quinto punto, è molto importante, perché esso non è solo un simbolo. Nell'Antico Testamento Dio insegnò al suo popolo che la vita di ogni essere vivente è nella carne, è nel sangue. Levitico 17, versetto 11. Sappi che quando Gesù, dando la sua vita sulla croce, morì, diede fino all'ultima goccia del suo sangue per l'espiazione dei miei e dei tuoi peccati, affinché mediante la fede in Lui potessimo essere riconciliati con Dio. Purtroppo oggi, molto spesso, viene messo in secondo ordine questo sacrificio e non sono affatto d'accordo con chi oggi minimizza l'importanza del sangue di Cristo. A questo riguardo, l'Apostolo Pietro scrive queste parole in 1 Pietro 1, nei versetti 18 e 19. Sapendo che non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. È a causa di questo sangue versato da Gesù che Paolo può scrivere a Timoteo: infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo. Sì, Gesù ci ha liberato dai peccati per mezzo del suo sangue. Che cosa grande, che cosa meravigliosa. E quale grave conseguenza vi sarà per coloro che volontariamente rifiutano di essere purificati da questo preziosissimo sangue? Ti prego, non essere anche tu fra questi. Sesto titolo. Colui che ha fatto di noi un regno e dei sacerdoti del Dio e Padre suo. I credenti non sono mai stati chiamati re, perché essi sono una discendenza di sacerdoti che regneranno con il Signore Gesù. Il Signore verrà come re sulla terra e abolirà ogni ingiustizia, ma prima verrà nell'aria a incontrare i suoi per quello che viene chiamato il rapimento. Verrà come nostro Salvatore, verrà come sposo per prendere la sua sposa, cioè la Chiesa, da Lui amata e per la quale ha dato se stesso. Sì, Egli ci ha fatti veramente un regno di sacerdoti per regnare con Lui. Poi, settimo titolo, è colui al quale è data la gloria e la potenza, nei secoli dei secoli. Amen. Indubbiamente questa è un'espressione che enfatizza la sua eternità. Egli, Gesù, è l'Amen di cui si legge nel libro di Isaia, ed esso è anche un titolo del quale solamente Gesù Cristo è sia il soggetto che l'oggetto dell'Apocalisse. Egli ne governa tutti gli eventi, e questi ruotano intorno a Lui. Egli è lo scopo eterno e remoto di ogni cosa. Ogni cosa non solo è stata fatta da Lui, ma ogni cosa è fatta per Lui. Questo universo esiste per Lui. E mi fermo qua, proprio con queste riflessioni attorno a Gesù, attorno a questo libro dell'Apocalisse, abbiamo detto l'ultimo della Bibbia. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione, intanto ci sentiamo domani alla stessa ora.